الودان مالت على الوديان شالت على الجولان مالت على الوديان نادت صباح الخير يحلي البلد والطير نادت صباح الخير يحلي البلد.
Bene, torniamo in diretta per aprire insomma il nostro, diciamo, consueto, anche se abbiamo saltato una settimana, abbiamo mischiato un po' le carte, no? Appuntamento con l'Africa. Bentornata alla nostra voce di Radio Africa.
Ciao a tutti e a tutti.
Bene, oggi insomma riprendiamo un po' ho torto collo, diciamo, comunque l'attenzione su alcuni paesi di cui ne abbiamo parlato abbondantemente, però che ancora colgono la nostra attenzione, o meglio dovrebbero cogliere la nostra attenzione, perché insomma parlando del Sudan, lo dicevamo la volta scorsa, stiamo parlando di milioni di persone che sono alla fame a causa appunto di questo che è conflitto, che anche lì io non lo chiamerei guerra. C'è una debole voce della società civile, delle varie organizzazioni che si sono alzate, no, per chiedere un confronto. Poi magari ci entriamo un po' più nel merito di quello che sta avvenendo, però veramente è veramente grave la situazione.
Beh, direi proprio, anche perché qui stiamo parlando di un conflitto che praticamente di fatto ha generato il più alto numero al mondo di sfollati interni. Si parla di 11 milioni, cioè 11 milioni di persone che sono sfollati dentro il Sudan, mentre i rifugiati esterni che stanno in Egitto, in Libia, in Chad, in Sud Sudan, in Etiopia, sono 3 milioni. E anche gli accordi che stanno facendo la von der Leyen, Meloni, l'Unione Europea con Al-Sisi riguardano anche una parte di questi rifugiati che dal Sudan sono entrati in Egitto. Secondo l'ONU, metà della popolazione sudanese, parliamo di circa 25 milioni, ha bisogno di assistenza umanitaria e di protezione. A parte che poi ci sono delle, ormai la guerra è diventata una guerra che ha a che vedere con operazioni di pulizia etnica, perché lo scorso anno, ad aprile, quindi l'altro anno, a El Geneina, ci sarebbero stati fra i 10.000 e i 15.000 morti. Quindi un saldo superiore a quello che è successo per esempio nel 95 a Srebrenica. Poi qui si parla di embargo delle armi ormai da tempo, che non viene preso in considerazione, perché arrivano armi anche molto sofisticate a una parte e da una parte e dall'altra, dall'Arabia Saudita, dall'Unione, dagli Emirati Arabi Uniti, dalla Russia. E poi c'è un'internazionalizzazione del conflitto, perché poi quanto pare ormai si è stata constatata la presenza di quello che un tempo era il gruppo Wagner, adesso si chiama Africa Corps, che ha addestrato i miliziani delle forze di supporto rapido, e c'è anche un traffico illecito d'oro, per esempio, che passa attraverso le miniere che sono sfruttate in maniera semiclandestina, perché poi adesso il Sudan è il terzo produttore africano d'oro. E quindi c'è un contesto che è veramente disastroso. Non c'è la diplomazia, sia regionale che quella internazionale, non trova il bandolo, diciamo così, della matassa per provare a riportare sul tavolo. Ci hanno provato ma senza successo i contendenti, e sul campo ci sono un po' di notizie nuove, perché dopo settimane di assedio e di scontri pesantissimi fra le forze di supporto rapido e l'esercito ha riconquistato la sede della radio televisione nazionale a Omdurman, che è la città gemella di Khartoum, edificio che era stato occupato dai paramilitari fin dall'inizio del conflitto, parliamo del 15 aprile del 2023, era diventato il quartier generale, utilizzato come base delle operazioni militari, come centro di detenzione, e invece l'esercito ha intensificato le operazioni spingendo gradualmente le RSF fuori dalle aree chiavi occupate, riconquistando quindi la città gemella di Khartoum, perché l'esercito era stato mandato via, cacciato da Khartoum, e si era sistemato a Port Sudan, dall'altra parte, sulla costa, creando di fatto poi una situazione di divisione un po' alla libica fra due parti del paese, perché nessuno dei due contendenti in quel momento riusciva a prevalere. Però l'esercito sudanese di al-Burhani ha ricevuto, ha fatto un salto di qualità tecnologica e anche come potenza degli armamenti, perché ci sono stati attacchi di artiglieria corretti da droni, cioè droni che praticamente guidavano questi proiettili di artiglieria verso l'obiettivo. C'è stato un dispiegamento di veicoli corazzati, di droni, equipaggiamento molto sofisticato, quindi c'è stato un innalzamento della, purtroppo, della qualità degli armamenti utilizzati, e quindi i fedeli di MT, cioè del RSF, sono ritirati, lasciando sul campo 120 veicoli, un numero molto importante di armi, e le forze armate appunto stanno riprendendo un po' il controllo, e tutto questo sostanzialmente in un contesto in cui l'opposizione però appare divisa, come tu parlavi appunto della società civile. Allora c'è stato il Partito Nazionale Umma, che è un partito di opposizione centrista, diciamo, chiamiamolo così, islamista ma centrista, il Partito Arabo o Socialista, il BAT, che fa parte della grande famiglia dei partiti BAT che c'era in Iraq, in Siria, e il Partito Comunista del Sudan, che hanno annunciato il loro rifiuto di un progetto di soluzione politica che a quanto pare è discusso segretamente, o meglio è arrivata, insomma, voce, nel senso che sono arrivate delle notizie, informazioni riguardante delle proposte che stanno girando di accordo, che fra i due contendenti, che sostanzialmente farebbero in modo che si costituisse nuovamente un governo militare fra le forze armate sudanesi e le forze di supporto rapido. E questa soluzione da questi tre partiti è stata decisamente rifiutata, perché hanno affermato che loro lavorano invece per presentare una visione politica per costruire un fronte civile di massa per fermare la guerra. Certo, la priorità è chiaramente quella di alleviare le sofferenze umane derivanti dalla guerra, però questi partiti politici attribuiscono correttamente la responsabilità della guerra a entrambe le parti in conflitto, che non stanno prestando la minima considerazione alle conseguenze di questo caos disastroso per il Sudan. È anche vero che sostanzialmente il Sudan si sta disfacendo come Stato. Allora, c'è, da una parte la diplomazia internazionale fa finta che questo non stia accadendo, ma qui si sta andando verso una soluzione alla Somalia, tipo Somalia.
La balcanizzazione del Sudan, potremmo definirla.
Tipo Libia. E questo significa che ci sono delle volontà politiche internazionali ben precise di disarticolare questo territorio, evidentemente con lo scopo di controllarne le risorse, anche dal punto di vista strategico è molto importante, perché poi il Sudan si affaccia sul Golfo di Aden, quindi insomma il Corno d'Africa, ci sono delle volontà politiche ben precise. Si sta esportando in Sudan la guerra in Ucraina, perché ci sono da una parte la Wagner e dall'altra anche dei gruppi armati ucraini che si stanno combattendo. Quindi cioè, c'è tutta una serie di collegamenti, nonché gli interessi degli Emirati Arabi Uniti che trafficano con la RSF. Gli Emirati Arabi Uniti peraltro hanno interesse con la DP World, che è una società che gestisce i porti, di controllare i porti del Sudan, dove peraltro MT ha promesso una base militare ai russi, e poi c'è l'Egitto. Insomma, ci sono tutta una serie di attori hanno interesse a che lo Stato sudanese sostanzialmente si disarticoli in qualche modo. Ma torniamo all'opposizione.
No, infatti quello che ti volevo chiedere, scusa se ti interrompo, perché avevo letto un paio di giorni fa proprio un'intervista a Yasir Arman, no? Che si definisce esponente del coordinamento delle forze civili e democratiche, Tagadum. Sì. Tagadum, se non erro, e lui appunto rifiutavano, no, questi incontri bilaterali e chiedevano un incontro con i due contendenti, no? Però so anche che hanno rifiutato quello con la parte, diciamo, il comandante in capo dell'esercito, perché dice non volevano un terreno neutro e non farlo a casa loro, dove potevano essere,
certo, a Porto Sudan.
A Porto Sudan, infatti. Ecco appunto quanto, cioè, parlavamo di società civile, quindi questo coordinamento, i partiti a cui fatto riferimento fanno parte di questo coordinamento, per capirci?
No, non esattamente, perché c'è una polemica tra questi tre partiti e l'alleanza delle forze democratiche, che sarebbe il Tagadun, che è rappresentato sostanzialmente da Hamdok. Hamdok è stato il
l'ex primo ministro, quello deposto.
Perfetto, il primo ministro che era stato rimosso dal colpo di Stato dell'ottobre del 2021, il colpo di Stato congiunto, certo, fra l'esercito e le bande Janjaweed di MT, diciamo così. E quindi loro avevano concordato un governo di transizione pienamente civile e avevano anche ad Addis Abeba il 2 gennaio di quest'anno incontrato MT, cioè rappresentava il comandante della RSF. E il comandante dell'esercito invece, Al-Burhan, ha detto chiaro e tondo che lui non voleva saperne di questa storia e ha avvertito il Tagadum di stare lontano dal leader della RSF se sono patrioti. Però questa posizione ha creato tutta una serie di polemiche, perché c'è stata l'Associazione degli Avvocati del Darfur, che è un'organizzazione di avvocati sudanesi creata nel 95, che aiuta i cittadini a sostenere i loro diritti, a fornire assistenza legale, che ha espresso delle critiche rispetto a questa posizione. E poi c'è stato anche un membro storico del Partito Socialista BAT che ha criticato con forza l'accordo, definendolo un arretramento per le forze civili e un potenziale catalizzatore per la militarizzazione della vita politica. Il Partito Comunista è stato molto più netto e si è rifiutato di parlare con la giunta, si è ritirato dalla coalizione alla fine del 2020, denunciando la dichiarazione di Addis Abeba e mettendolo in guardia da ripetere ogni forma di partnership con i militari. E quello cui si assiste purtroppo è un processo che già abbiamo visto, dove le forze militari in qualche maniera fanno, sussumono le organizzazioni civili o anche militari, svuotandole e diventano sostanzialmente diventano completamente poi diciamo così condizionate rispetto agli interessi dei militari. E questo è avvenuto anche con un'altra coalizione dell'opposizione, che però fa riferimento questa volta ad altri soggetti, che si è schierata apertamente con l'esercito, ha fatto poi un accordo con l'esercito, di cui parliamo del Movimento di Liberazione del Popolo Sudanese del Nord, nella regione del Nilo Azzurro, del gruppo Blocco Democratico e anche del Consiglio Beja. I Beja erano coloro, questo popolo, che questa etnia, chiamiamola così, che non sono né arabi né africani, che denunciavano lo sfruttamento delle miniere d'oro da parte della RFS nel Sudan orientale. E questa coalizione sostanzialmente si è schierata apertamente con Al-Burhani. Quindi l'opposizione vive queste contraddizioni, vive questa situazione, diciamo così, di divisione, ma questo è anche inevitabile, perché poi è anche interesse delle due parti in causa che si stanno combattendo quello di tirare da una parte o dall'altra una parte della società civile. Il problema è che adesso il Sudan vive questa crisi, secondo me, diciamo così, che condurrà probabilmente alla disintegrazione, in una condizione poi economica molto grave, perché di fatto il petrolio, i pozzi del petrolio erano del Sud Sudan quando c'è stata la proclamazione dell'indipendenza, adesso è diventato praticamente un'economia monoesportatrice per quanto riguarda l'oro, e quindi è diventato, come dicevamo, il terzo paese africano esportatore d'oro, e chiaramente molte di queste miniere più importanti sono controllate dalla FSR, da MT, che esportano poi clandestinamente. Poi c'è anche un problema di come vedono, sia da una parte l'esercito sia da una parte MT, la situazione. Cioè, per Al-Burhani si tratta di una questione sociale e politica, perché Al-Burhani in realtà proviene anche dall'ambiente di Al-Bashir, e quindi lui vede le classi popolari e medie che vogliono fare la rivoluzione nell'aprile del 2019 come un pericolo per l'eliminazione degli islamisti, mentre invece MT, che in pratica ha fatto il miliziano, nel senso che è stato mandato da Khartoum a fare le operazioni nel sud con i Janjaweed, non viene accettato sostanzialmente da questa sorta di aristocrazia araba, e quindi c'è anche una contraddizione da una parte etnica, da una parte anche di classe all'interno di questa suddivisione del paese, in cui si inseriscono chiaramente tutti gli attori esterni di cui abbiamo parlato.
Certo, e di cui si inserisce sicuramente all'interno della povertà anche un processo, come dire, di desertificazione delle aree rurali, di concentrazione nelle aree urbane, e quindi di aumento della povertà, della disoccupazione, della mancanza di risorse, no?
Quindi... Sì, poi considera che oltretutto non c'è più nessuna possibilità, a causa della guerra hanno distrutto l'agricoltura, quindi certo, di fatto non c'è più neanche un'agricoltura di sussistenza, e anche per questo è uno dei motivi della carestia, insomma delle difficoltà ad alimentarsi, oltre alla questione della guerra. Ma lì si parla dei prezzi, per esempio, dei farmaci nelle grandi città come Khartoum, che sono aumentati del 600%, quindi vuol dire proprio che non c'è neanche la possibilità di curarsi, cioè è una situazione dal punto di vista umanitario disastrosa. La cosa impressionante è che non ne parla nessuno, cioè che sembra una situazione che non riguarda, quando invece in realtà è una vera situazione esplosiva che può anche destabilizzare peraltro i paesi dell'area. È una zona così come dire, così sensibile e fragile negli equilibri, che è il Corno d'Africa.
E certo. No, infatti questa cosa la ripetiamo ogni volta, che poi non ci dobbiamo stupire se aumentano, no, le fughe da questi paesi, ed è inutile, no? Se pensiamo quante volte abbiamo ripetuto a quello che è il piano Mattei per l'Africa, a quelle che sono le cose, poi sotto i nostri occhi nessuno denuncia invece le condizioni oggettive. 11 milioni di sfollati e 3 fuori vuol dire quasi metà, insomma più di metà della popolazione ormai, capito, a rischio veramente sopravvivenza per la mancanza di cibo e quant'altro. È qualcosa veramente, non una parola, come dicevamo. E invece passiamo ora a un altro paese, il Senegal, un paese va al voto domenica per eleggere il nuovo presidente.
Alla fine,
ti ricordi, spostato, bloccato, alla fine questa data è uscita fuori, quindi è domenica, anche con insomma alcune scarcerazioni importanti, no? Anche se poi certo, Sonko non si potrà presentare alle elezioni, però il suo braccio destro, pupillo, non saprei come definirlo, potrà presentarsi, e quindi che succede, insomma, che succederà?
Poi noi l'abbiamo seguita quasi tutte le volte che ci siamo sentiti, certo, perché è stata una situazione che sembrava veramente una serie di Netflix, cioè che cambiava di
volta in volta,
ogni volta c'era un colpo di scena. Alla fine sostanzialmente si vota il 24 marzo, ma infatti Sonko, che è il principale avversario di Macky Sall e il suo braccio destro, il candidato designato a sostituirlo nella corsa presidenziale, Bassirou Diomaye Faye, sono usciti insieme proprio quando è stato giovedì scorso, il 14 marzo, dalla prigione di Dakar. Sono stati incarcerati per varie accuse, fra cui promuovere un'insurrezione, dovevano stare in galera 7 e 11 mesi rispettivamente. Chiaramente sono usciti fuori dalla prigione, c'era una folla che si è radunata davanti ai cancelli, questo per dimostrare come siano sostenuti sostanzialmente dalla popolazione di Dakar, dai giovani, e sono i principali beneficiari di questa legge di amnistia sui fatti relativi alle manifestazioni politiche che appunto hanno scosso il Senegal dal 2021 al 2024, manifestazioni dove peraltro sono state uccise, secondo Amnesty International, una 60 di persone. Questo è stato l'ultimo atto, diciamo, l'amnistia votata il 6 marzo dall'Assemblea Nazionale, Macky Sall peraltro questa amnistia l'aveva difesa strenuamente, malgrado tutte le polemiche che aveva suscitato anche all'interno del suo campo, perché era un modo per un po' alleviare questa crisi politica senza precedenti che si era aperta e stava travolgendo con questo rinvio delle elezioni presidenziali annunciate il 3 febbraio dal capo dello Stato. Anche perché poi Macky Sall aveva rinunciato al terzo mandato sotto la pressione delle manifestazioni e quindi sembrava poter uscire da questa situazione in maniera dignitosa, e invece proprio si è fatto prendere la mano, diciamo così, da questa situazione e di fatto annunciando brutalmente il 3 febbraio scorso il rinvio delle elezioni ha aperto questa crisi politica che ha scosso dalle fondamenta un paese che insomma generalmente è considerato stabile, certo, fin dall'indipendenza del 1960. Certo, non solo è stato un errore strategico, anche perché poi ha messo anche in difficoltà il suo candidato Amadou Ba, che a quanto pare non è sostenuto neanche dalla sua coalizione, si è dovuto in qualche maniera appoggiare all'opposizione del PDS di Wad, di Karim Wad, senza nessuna garanzia. Motivo di questo scivolone politico, cioè, potrebbero essere anche alcuni aspetti che riguardano innanzitutto le consistenti entrate finanziarie che sono attese dai famosi giacimenti di gas e di petrolio, e quindi il fatto che il suo clan e i suoi appetiti che peraltro hanno portato avanti una corruzione molto, molto forte in Senegal, abbiano preso il sopravvento; dall'altro che probabilmente lui non è riuscito neanche a farsi garante rispetto a quel blocco economico e finanziario, che soprattutto francese, che lo sostiene, perché non ha garantito nulla, in quanto non è detto che queste elezioni, che sono molto incerte, finiscano come vuole lui, oltretutto. Quindi da una parte c'è anche questo aspetto di aggrapparsi sempre di più al potere, soprattutto nel momento in cui le casse dello Stato sembrano riempirsi. Il PASTEF, che è il partito di Sonko, adesso ha poco tempo per fare la campagna elettorale, però si è lanciato subito, ha fatto un comizio in casa Mans, dove giocava in casa praticamente, che è stato molto, molto affollato, mentre invece Amadou Ba, che è l'ex primo ministro, continua a pensare che verrà eletto al primo turno, ma in realtà insomma niente si sa da questo punto di vista, e quindi di fatto Macky Sall è stato costretto, è sconfessato dalla Corte Suprema, quindi e che l'ha costretto a organizzare le elezioni presidenziali prima della scadenza del suo mandato, che era prevista per il 2 aprile. Quindi con questa operazione Macky Sall ha creato anche una frattura istituzionale che sarà difficilmente ricomponibile. Di sicuro queste elezioni presidenziali saranno le più aperte nella storia del paese dai tempi dell'indipendenza, e verrebbe da dire che insomma è la prima volta che c'è uno scontro proprio da questo punto di vista di posizioni completamente diverse. E Sonko nel suo programma insomma ha detto delle cose ben precise, perché lui si pone come candidato per il cambiamento di sistema, più sostenitore di un panafricanismo di sinistra, definiamolo così per avere un po' un'idea dove collocarlo politicamente, però si promette di ripristinare la sovranità del Senegal, vuole mettere in discussione il franco CFA, vuole rinegoziare i contratti di sfruttamento del gas e del petrolio, gli accordi di difesa.
E un'altra cosa anche vedo che sta... Mi senti? Sì, dicevo giustamente, però vedo che c'è un argomento su cui si stanno, leggevo quantomeno, pronunciando entrambi, ed è il tema della pesca, cioè rimettere in discussione, che sta acquistando un peso notevole anche all'interno di questa campagna elettorale, perché alcuni interventi, alcuni accordi fatti proprio con i paesi, con i grossi armatori sia europei che cinesi, hanno portato alla fame tanti pescatori artigianali, che appunto hanno, addirittura tanti hanno deciso di abbandonare. E uno dei punti di entrambi, come dire, i candidati è quello di rinegoziare oppure interrompere questi accordi, no?
Sì, perché poi oltretutto nel Senegal delle attività economiche più rilevanti è proprio quello della pesca, che dà da mangiare a tutti,
certo,
a tantissime persone, c'è un indotto notevole, e ci sono stati degli accordi che poi sono legati ad accordi internazionali che di fatto hanno limitato la possibilità per i pescatori senegalesi di pescare nelle acque quelle più fruttuose da questo punto di vista, e di fatto il mercato interno è stato penalizzato, ma questo poi è avvenuto anche in Africa, soprattutto in Africa occidentale, in altri settori come in Mali per quanto riguarda il cotone. Quindi questi accordi internazionali, che poi sono accordi che sostanzialmente mettono in secondo piano gli interessi del paese africano che li sottoscrive, penalizzano le attività economiche interne, e qui il mercato della pesca senegalese adesso è assolutamente in contrazione, hanno ridotto in miseria tanti che di fatto vivevano della pesca. Questo è anche un altro degli aspetti che è uscito fuori durante la campagna elettorale, e quando Sonko parla di ridefinizione degli accordi parla anche sostanzialmente di mettere un freno all'influenza delle multinazionali, dell'influenza economica e politica esercitata dall'ex potenza coloniale francese, che insomma è stata anche che ancora è estremamente rilevante, perché tante delle infrastrutture del Senegal sono sostanzialmente gestite da uomini d'affari francesi, da grandi società francesi come quelle di Bolloré, tant'è che durante i diversi episodi di rivolte e saccheggi che sono stati durante le manifestazioni contro il rinvio delle elezioni presidenziali per il 2021 e il 2023, obiettivo dei manifestanti sono state proprio le aziende, le società, i supermercati francesi, non a caso.
Certo, diciamo che insomma poi se andiamo a vedere alcune percentuali ci vedono anche coinvolti e anche soggetti, insomma, vari armatori italiani e spagnoli, insomma, coinvolti soprattutto nella pesca a strascico dentro. Però insomma sarà pure questo motivo di... Vediamo, perché qui insomma promettono, però il Senegal, come dicevi te, un paese relativamente stabile, sta perdendo e impoverendosi. Prima viveva molto di turismo, di pesca, aveva le proprie risorse, anche qui invece insomma sta aumentando l'impoverimento della popolazione, quindi sempre più sono le persone che scappano tra virgolette dal Senegal, no?
C'è tanta disoccupazione, è un paese poi peraltro giovane, ma alcuni analisti insomma parlano di definiscono l'arco della tensione in Africa, che si estende anche nel Senegal, nel senso che c'è una tensione, una crisi in Africa occidentale che è dovuta sia alle politiche francesi, sia all'insurrezione jihadista, sia alla crisi economica, sia all'avanzamento alla crisi climatica, nonché anche alla corruzione da parte dell'elite. Però insomma questo arco della crisi si estende anche al Senegal ormai da tempo, dove le contraddizioni esplodono e dove, nonostante una certa cadenza delle elezioni comunali e legislative, di fatto rientra a pieno titolo in questo arco di tensione e di crisi dell'Africa occidentale. Nel momento in cui poi viene ridiscussa la presenza francese in tutta l'area, E qui io mi ricollegherei a quello che sta accadendo
in Niger, perché non solo ha messo in discussione la presenza francese, ma è di questi giorni la notizia che ha messo in discussione anche la presenza militare americana, che quindi salta un po' quell'equilibrismo di cui avevamo parlato, no? Nel tentativo di, insomma, anche visto che c'è la più grande base americana proprio in Niger degli Stati Uniti, insomma, che aveva cercato di non prendere posizione rispetto all'espulsione della Francia, pensando di, come dire, tenersi, essere un buon amico per la giunta del Niger, e che invece proprio l'altro giorno, insomma, ha detto che pure loro non sono graditi e che la presenza militare è illegale.
Eh sì, anche loro sono stati poi alla fine mandati via, perché di fatto poi è avvenuto praticamente con un annuncio in diretta televisiva, no? Il portavoce del governo, Amadou Abramané, ha dichiarato che la presenza militare è illegale, che viola le regole costituzionali, e fa riferimento a un accordo del 2012 che poi è relativo allo status del personale militare statunitense e dei dipendenti. Qui si parla di una base che è piuttosto importante, perché è una base dove peraltro si trovavano circa 1000 soldati americani più vari operatori civili, la base di Agadez, nord del paese, che aveva anche dei droni, dei Reaper, che potevano controllare anche la parte della Libia, quindi dal punto di vista strategico era molto importante, perché comunque consentiva agli americani di rimanere in una zona dove i francesi di fatto erano stati allontanati, e gli americani rispetto alla giunta avevano avuto sempre un atteggiamento molto più tollerante, apparentemente nella speranza di non poter, insomma, di non essere, di non fare la fine che stanno facendo. Ma la situazione è chiaramente è cambiata anche perché loro, seguendo, diciamo così, il basso profilo, hanno provato a rimanere sul terreno, ma questo equilibrismo non ha funzionato, anche perché poi ci sono stati, nel momento in cui la giunta militare sembra che si sia nigerina, si sia avvicinata all'Iran. Proprio questo è stato in qualche modo la molla che ha fatto scattare questa crisi. Chiaramente il timore da parte degli americani era che questo accordo fra Niamey e Teheran potesse portare alla vendita dell'uranio, che è una delle maggiori ricchezze del Niger, come sappiamo sfruttato abbondantemente dai francesi con la loro Areva, che era la società che adesso è cambiata pubblica, che ha sfruttato per tanto tempo le miniere nigerine con tutto quello che ne conseguiva anche dal punto di vista dell'impatto con la salute delle persone che abitavano lì. E quindi il timore degli americani era che in qualche maniera il Niger potesse vendere l'uranio a Teheran. Chiaramente da parte nigerina non ci sono stati commenti a riguardo, sicuramente, insomma, hanno detto che questa storia dell'accordo segreto sull'uranio con l'Iran è totalmente falso, e quindi ha aumentato questo contesto la sfiducia fra Washington e Niamey. E infatti dice il portavoce e leader dell'Unione dei Patrioti Panafricanisti, che è il partito che sostiene la giunta nigerina, che gli americani stanno facendo di nuovo quello che hanno fatto con l'Iraq quando entrarono in guerra, inventando bugie sul paese di Saddam Hussein. E lui si chiede: possiamo insediarci in un paese in virtù di una semplice nota verbale? Perché questo accordo del 2012 era una nota verbale, cioè imposta in maniera unilaterale dagli Stati Uniti. Questo un po', insomma, è anche un aspetto, diciamo così, di verità. E Washington ci aveva appunto 1000 soldati, e soprattutto era il più grande progetto di costruzione della storia dell'aeronautica militare americana, perché questa base è costata 110 milioni di dollari e la scadenza della concessione da parte dell'autorità di Niamey era prevista proprio nel 2024. E comunque dal punto di vista come dire, strategico effettivamente è un problema. Adesso i francesi gongolano, dicono, ha visto,
ve l'avevamo detto noi,
appunto, sì. Quello che è successo anche a noi, e adesso gli americani hanno un'unica soluzione, e sarebbe andare in Chad, la destinazione più logica, perché in Chad c'è la presenza militare francese, poi c'è il figlio di Déby, chiaramente il Chad, insomma, democrazia specchiata, dovrebbe da dire, lì è stato ammazzato qualche settimana fa l'unico potenziale oppositore, sì. Del presidente per le prossime elezioni di maggio, quindi insomma figuriamoci come c'è stato un passaggio praticamente dinastico da padre in figlio. E quindi
cosa non nuova per l'Africa, d'altra parte,
certo, viene considerata insomma un posto accogliente per gli occidentali, però chiaramente questa posizione, questo trasferimento delle forze americane in Chad è ancora insomma tutto da vedere, e quindi è chiaro che da questo punto di vista per gli americani è un problema, anche perché dall'altro lato c'è la Russia che è interessata chiaramente a questo vuoto che si crea al momento in cui le potenze occidentali vengono come dire cacciate, e gli americani vedono, oltre a questa questione del rapporto con l'Iran che li ha preoccupati, anche il rischio di vedere che gli americani lasciano il Niger e si apre così la porta al gruppo Wagner. Qua, soprattutto nel momento in cui comunque sia la cooperazione fra il Niger e Mosca sia oggettivamente rafforzata, perché ci sono stati dei viaggi ufficiali in Russia, a Niamey, negli ultimi mesi, tra le altre cose c'è stata anche la presenza di Evkurov, che è il vice ministro della difesa russo, che è un personaggio che è stato uno degli artefici dello spiegamento dei mercenari di Wagner, soprattutto in Mali e in Burkina Faso. E quindi è chiaro che gli americani puntavano sostanzialmente a organizzare una breve transizione, cioè con l'idea di un rapido ritorno all'ordine costituzionale, che avrebbe potuto consentire chiaramente ai militari di andarsene, di fermare il supposto riavvicinamento con la Russia e con l'Iran, ma invece per la giunta non è in questi termini, la giunta non è pronta a lasciare il regime di emergenza, e questa cosa chiaramente mette in serie difficoltà gli americani, e quindi bisogna vedere se riusciranno in qualche maniera a salvare le basi militari situate in Niger, ma questo è molto difficile, e chiaramente una perdita di posizione. Tutto questo poi c'ha anche un effetto sul contesto internazionale, perché ormai quelle regioni dove la Francia un po' in qualche modo qualcuno l'ha messa anche in relazione con diciamo così la sfrontatezza muscolare di Macron nei confronti dell'Ucraina, della Russia negli ultimi giorni, perché i francesi hanno perso tutte le posizioni militari che avevano in Africa occidentale e magari adesso si ripropongono come forza militare nel contesto europeo. È un'ipotesi questa, sicuramente per gli americani comunque un colpo, un schiaffo in faccia anche dal punto di vista diplomatico, senza dubbio, perché poi oltretutto prima di questo annuncio ufficiale c'era una delegazione americana con il capo dell'Africom che era venuta a Niamey per parlare con Tiané, il capo della giunta, e manco da ricevuti.
Però è vero anche che, ad esempio, cioè questo no, non so, dice tu lo leghi anche alle prese di posizione di Macron, però è vero pure che insomma era uscito su un quotidiano, su Le Monde, il quotidiano francese, no? Che già a gennaio si parlava di un possibile sistema Africa in cui si ipotizzavano basi in comune tra la Francia e Washington. Forse anche questo parlarne, questo uscire, pure questo ha scatenato un po' le ire, no? del Niger.
Aspetta, che l'ultima parte non l'ho sentita.
No, dicevo, era però comunque l'ipotesi di base comune tra la Francia e gli Stati Uniti, era già uscito come ipotesi di riflessione a gennaio su Le Monde, e quindi magari anche questo ha potuto scatenare possibili reazioni, visto che insomma i francesi lo ripetevano molto spesso, questa ipotesi di accordi tra i francesi e gli Stati Uniti di basi comuni in Africa ha potuto scatenare forse anche questo un po' l'irritazione della giunta nigerina nei confronti di Washington,
per evitare una situazione
certo che
genere,
li buttano fuori dalla porta e rientrano dalla finestra francesi
di condominio,
per dire.
Anche perché poi di fatto qui in campo c'è, anche se ancora non strutturata, questa alleanza degli stati del Sahel,
sì,
tra il Mali, il Niger e il Burkina Faso, che
infatti
è un'alleanza che ha anche delle caratteristiche militari, quindi anche questo in qualche modo può portare diciamo così, a una incompatibilità rispetto alla presenza di basi militari sul loro territorio.
Certo, e infatti anche questo ne avevamo parlato pure la volta scorsa, di questo tentativo di costruire un'alleanza anche da un punto di vista del sostegno militare, no? Bene, io penso che noi ci lasceremo sicuramente, insomma, non so se vuoi aggiungere altro, se no ci lasciamo con, insomma, ci sono varie elezioni, varie situazioni da monitorare, perché
certo, post elezioni in Senegal
sicuramente, ma anche l'evoluzione di questa, perché adesso insomma quello che leggiamo in questi giorni da questa comunicazione, come dire, indiretta, Washington, insomma, ci sono piccole voci, leggevo tra le righe di alcuni articoli che dicevano ma sì, ce l'avevano detto che l'accordo non si rinnovava, quindi però ancora non si capisce quale sarà bene la posizione degli Stati Uniti in virtù di questo strappo messo in atto.
Per loro comunque è una perdita importante, perché da quella base di Agadez loro potevano controllare un'area molto ampia che andava fino alla Libia, che per loro è fondamentale, considerando anche quello che in Libia sta succedendo. E quindi, certo, dovranno un po' rivedere i loro piani, assolutamente.
E vediamo anche che posizione prenderanno, quanti altri fronti di guerra sono in grado di aprire. Io ti ringrazio e ci risentiamo sicuramente fra 15 giorni, a meno che
non sia stato un piacere.
Qualcosa di particolare, per cui insomma ti chiameremo sicuramente, va bene?
Ok. Ciao,
ciao.